Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, episodio 32. Oggi è un episodio un po' particolare. Parliamo del racking, cioè la zavorrata, il camminare con un sovraccarico, come scuola di stoicismo. Quindi associamo questa filosofia ad un tipo di allenamento molto particolare. Perché ho scelto il racking come scuola di stoicismo? Che cos'ha il camminare con un sovraccarico nello zaino di così simile a questa filosofia? Intanto la tenacia che ci vuole per andare avanti, perché il peso ci schiaccia, i primi passi sono facili, poi diventa impegnativo, il peso sui spallacci dello zaino che grava sulle spalle diventa quasi insopportabile, penso, alla fine. Quindi è un andare avanti sempre e comunque, il concentrarsi sul qui ed ora, perché se io penso alla strada che ho fatto, alla strada che devo fare, o semplicemente faccio vagare la mia mente in pensieri che sono al di fuori del qui ed ora, non riesco a resistere. Mi servono tutte le risorse disponibili per andare avanti. E poi c'è l'imprevedibilità del terreno, un po' come la vita, no? Perché spesso le zavorrate, ecco, si fanno in outdoor, quindi fuori, magari in paesaggi molto belli, sulle montagne vicino al mare, e spesso, ecco, magari si seguono delle strade, dei trail, non è asfalto, non è un terreno, tra virgolette, facile, quindi ci vuole anche un certo impegno e c'è una casualità in quello che può capitare. Può esserci delle buche, dei sassi, c'è da guardare un fiume, insomma, l'imprevedibilità del terreno è un po' come l'imprevedibilità della vita. Poi ovviamente la fatica che si accumula, come ho detto, che cresce esponenzialmente, sono tutto questo insieme è preso in prestito dalla vita, dall'esistenza. Fondamentalmente è una metafora della vita, è come se fosse una simulazione di vita. E come abbiamo visto, in ogni singolo giorno il libro non è altro che un prepararsi, una routine per aumentare la soglia di stress affinché diventiamo più resilienti e più capaci di assorbire il carico che ci impone la vita. Ecco, la zavorrata fondamentalmente fa questo in una forma più semplice, più concentrata, in poche ore. Ovviamente io ho creato una serie di associazioni tra le grandi massime degli stoici e le caratteristiche del racking, della zavorrata. Per esempio, l'ostacolo più grande in una zavorrata qual è? È il peso stesso. Ma la zavorrata esiste perché esiste un peso che grava sulle mie spalle. Quindi il peso, l'ostacolo, diventa la zavorrata, diventa la via. Io mi metto alla prova, io decido coscientemente di affrontare un ostacolo e farlo diventare non solo lo supero, ma diventa parte di me, parte integrante del mio modo di essere, della mia via. Ovviamente, come dicevo prima, il racking dove lo faccio? Lo faccio all'aria aperta, lo faccio in mezzo alla natura, lo faccio ascoltando quello che ho intorno, ascoltando magari il suono degli uccelli, degli animali nel bosco, i profumi, e un po' torno alle origini, torno in contatto, in armonia con la natura. È questo rimanere grati di questa bellezza che abbiamo fuori, una bellezza senza tempo, una bellezza i cui parametri sono arcaici, sono instillati dentro di noi dalla notte dei tempi. Rimanere grati appunto di questa bellezza mentre si è affaticati, mentre si è stanchi, mentre si è doloranti, è la prova ultima che sappiamo accettare la fatica, conviverci e renderla parte di noi, renderla addirittura nostra alleata. Quindi apprezzare fondamentalmente le prove che ci mette la vita davanti. Ed è questa la frase famosa amor fati, cioè l'amore frase stoica pronunciata dagli stoici, cioè l'amore nei confronti di tutto ciò che ci capita nella vita, amore incondizionato, perché tanto l'unica cosa che possiamo fare è accettarlo. Se noi dobbiamo guardare un fiume, se il carico è diventato insopportabile, se c'è una salita ripida da affrontare, quindi dobbiamo camminare molto, la fatica aumenta, noi dobbiamo rimanere comunque concentrati su noi stessi e sulla bellezza che abbiamo intorno. E se noi sappiamo ignorare la fatica, accettarla e rimanere immersi in quella bellezza esterna, abbiamo un'ottima scuola di amor fati. Poi chiamiamo l'altro peso massimo, Epitteto, con il suo immortale rinuncia e resisti. Ovviamente se voi provate, a me piace tantissimo, lo faccio almeno due volte a settimana, quando posso la seconda volta nel weekend passo ore e ore fuori con il sovraccarico, perché ti rende cosciente che non c'è spazio per pensieri negativi nella mente, devi rinunciare ai pensieri negativi mentre sei zavorrato e stai camminando, soprattutto gli ultimi chilometri. Perché? Perché ogni pensiero negativo sono risorse che vengono tolte al tuo corpo per contrastare e accettare la fatica, rinunciare al rancore, rinunciare, magari ci vengono in mente pensieri, ah però vedi quella persona mi ha fatto arrabbiare, non c'è spazio durante la zavorrata per questi pensieri, non c'è spazio alla miseria, non c'è spazio alla rabbia, non c'è spazio all'ingordigia, alla lussuria, a tutte le passioni negative che vi vengono in mente, che sono al centro del rinuncia di Epitteto. Epitteto diceva rinuncia alle passioni, ma non le passioni come può essere l'arte, può essere la passione per la vita, può essere la passione per il mangiar bene, per il vivere bene. No, non sono quelle le passioni che dobbiamo rinunciare, secondo Epitteto. In realtà le passioni che dice lui, come ho detto nell'ultimo podcast, sono appunto l'ingordigia, l'avarizia, la lussuria, sono quelli che fondamentalmente i peccati, ecco. Quindi durante la zavorrata non esistono questi peccati, non c'è spazio nella nostra mente per concentrarci sui peccati, su pensieri negativi, perché siamo troppo impegnati fondamentalmente a mettere un piede davanti all'altro. E resistere, quindi rinunciare ai pensieri negativi e resistere alla tentazione di mollare, sapere che il nostro obiettivo è lì davanti e noi non possiamo rinunciare, non dobbiamo rinunciare, perché se rinunciamo non sappiamo dove andare. Adesso ovviamente la zavorrata va sempre fatta in sicurezza, va sempre fatta con dei parametri da rispettare che vi dico a breve, però immaginate di essere in una situazione estrema in cui siete rimasti da soli e l'unico modo per mettervi in salvo è arrivare dal punto A al punto B. Mollare significa morire, un po' come l'allenamento dei Navy SEAL, l'Hell Week. Che cosa serve tutta quella miseria, tutto quel massacro di tutta quella fatica, quelle vessazioni, a cosa servono? Servono perché gli istruttori sono dei sadici? No, servono per applicare un forte stress alle reclute affinché vengano scremate quelle che non sono in grado di sopportare quello stress, perché quello stress dell'Hell Week, dell'addestramento nei Navy SEAL, è un decimo di quello che si prova in battaglia. E se cedi per così poco, in battaglia cederai sicuramente, solo che cedere in allenamento vuol dire andarsene e va bene, a posto, saluto tutti, via, ciao. Cedere in battaglia significa mettere a rischio la vita dei propri compagni, e quello è una cosa che nessuno si può permettere. Quindi resistete alla tentazione di mollare, andate comunque avanti. Ovviamente prendetevi una pausa, riposate, qualsiasi cosa, ma non mollate mai. Ovviamente, qual è l'obiettivo della meta? Qual è l'obiettivo, scusate, della zavorrata? L'obiettivo della zavorrata è la meta? No, l'obiettivo della zavorrata non è la fine, è adesso. L'obiettivo è Non iniziare la zavorrata con il pensiero di volerla finire. L'obiettivo della zavorrata è iniziarla con il pensiero di godersi il viaggio, di vivere ogni singolo passo. E qui si incarna il qui ed ora, hic et nunc. Quindi vivere il percorso, la zavorrata in pieno. Perché comunque vale la pena questo viaggio, siamo in mezzo alla natura, magari abbiamo scelto un bellissimo posto, ma anche se non lo fosse, noi comunque siamo vivi, respiriamo, ci sentiamo parte di qualcosa. È quello che fa la differenza. Quindi se noi iniziamo la zavorrata pensando di dover arrivare alla fine non ci arriveremo mai. Perché molleremo prima? Perché è troppo distante. Ricordatevi, l'elefante si mangia un mozzico per volta, la montagna si scala un metro alla volta. Mai iniziare a scalare l'Everest puntando la cima. Non ci arriverete mai, è troppo lontana. 8.848 metri di freddo, di pericoli, di crepacci, di fatica. 8.848 metri sono tantissimi se si guardano da zero. Ma se si guarda un metro davanti a sé si riescono a farli tutti quei quasi 9 chilometri. E così la zavorrata, così il passaggio, così il percorso. Se io ho impostato come distanza 32 chilometri, 40 chilometri, posso farli dividendoli in piccoli obiettivi. Magari ho l'orologio con il GPS, un GPS. Magari decido di prendermi una pausa ogni 5 chilometri, una piccola pausa. E quindi divido questa grande prova in piccoli obiettivi, 5 chilometri alla volta. Quindi scompongo un grande obiettivo in tanti micro obiettivi, quello. E in più vivo, mi godo questi cammini, questi passi fatti negli obiettivi, all'interno degli obiettivi. Quindi il sapersi godere il viaggio è importante perché noi viviamo adesso il presente è l'unica cosa che esiste. Il futuro non esiste. Il passato è già esistito e adesso non esiste. L'unica cosa che c'è adesso è il presente. Il peso che ci schiaccia, la fatica, sono dei reminder, sono dei promemoria del presente. È come qualcuno che ti batte la schiena e ti dice: amico, ricordati che la tua vita è adesso, è qui, è ora. E quel battere è il peso dello zaino che ti schiaccia la spalla. Quindi noi dovremmo fare tutti, per vivere bene, dovremmo fare tutti come Ercole, nella scelta di Ercole. Quindi scegliere la vita più dura. Perché? Perché nella via più dura si nasconde la ricompensa più grande. Quindi qual è la ricompensa nell'aver vissuto bene, aver imparato tante cose da una vita dura? È quella di avere una forte stima in se stessi, e questo porta a un'imperturbabilità, porta alla nostra cittadella interiore. Il sapersi capace di affrontare l'inaffrontabile, perché abbiamo i mezzi per affrontarlo, siamo allenati, abbiamo il corretto mindset, abbiamo una strategia, sappiamo suddividere grandi obiettivi in piccoli obiettivi, ci permette di superare tutto. E ogni volta che superiamo qualcosa, come ho scritto nel libro, come dico spesso, mettiamo un biscotto nel nostro barattolo dei biscotti, come dice David Goggins. Ogni prova superata è un qualcosa che possiamo collezionare, tirare fuori quando magari ci sentiamo un po' giù, quando magari l'umore un po' ci ha abbandonato. Allora apriamo questo barattolo di biscotti e vediamo l'infinito numero di prove che siamo stati in grado di superare, e da lì possiamo acquistare quella piccola carica, quella piccola dose di energia che ci permette di superare l'impasse e andare avanti. Quindi se ti metti alla prova, se non esci dalla zona di comfort, non saprai mai di che pasta sei fatto. Noi dobbiamo fondamentalmente scegliere a rete la virtù e ignorare cacchia, il vizio. Vi ricordo la storia di Ercole, prima delle 12 fatiche, prima di aver massacrato la moglie e i figli perché è stato reso cieco dalla moglie di Zeus. Lui che cosa fa? Prima di tutto questo, tutta questa storia accade perché lui Mentre cammina in un bosco si trova un bivio. Davanti a questo bivio, davanti a ogni strada c'era una donna bellissima, no? Molto appariscente, di nome Kakia, che in greco significa vizio. Gli dice: Ercole, prendi la mia strada, io ti saprò ricompensare con una vita fatta di agi, una vita fatta di piacere, non dovrai preoccuparti di nulla, morirai tranquillamente, sarà una vita super tranquilla. E l'altra strada c'era un'altra donna, bella ma consumata, stanca, e gli disse: Ercole, io sono Arete, che in greco significa virtù. Scegli me. La mia strada sarà una strada difficile, fatta di fatica, di dolore, di privazione, ma avrai la più grande ricompensa, potrai diventare un dio. Ovviamente Ercole, personaggio caro agli stoici, scelse Arete e da lì iniziarono, diciamo, quelli che poi sono stati i problemi, ma la risoluzione a questi problemi hanno portato Ercole a diventare un dio. È un po' quello che deve succedere a noi. Ovviamente non dobbiamo, ecco, questa è una storia un po', insomma, si parla di eventi tragici, poi ognuno di noi vive una vita che spero, insomma, per tutti, di non trovarsi davanti a eventi così tragici, però, come dire, amor fati, memento mori e premeditatio malorum. Qualche consiglio sulla zavorrata, qualcosa che vi può essere utile. Allora, intanto, pianificatevi con qualche applicazione che esistono. Google Maps no, perché non è in grado di tracciare dei percorsi, però esiste Outdoor Active e Komoot, sono due applicazioni che permettono di disegnare dei percorsi, conoscere l'elevazione, quindi l'altitudine, il dislivello, la lunghezza, e segue i percorsi del CAI, il Centro Alpino Italiano. Quindi, se programmate di farli in montagna, potete scegliere anche le strade, i sentieri, quelli del CAI. E avere, bene o male, vi dice anche i tempi di percorrenza. Calcola che voi, essendo zavorrati, a seconda anche del peso che avete, dovete regolarvi quei tempi. Magari, se dice che per fare quel percorso ci vogliono 2 ore, voi per sicurezza calcolatene 3, perché non conoscete il vostro passo, o comunque prendete in considerazione anche le varie pause che farete. Fatelo sempre in sicurezza, assicuratevi soprattutto le prime volte di farlo in un ambiente dove è possibile avere accesso a primo soccorso, quindi se mai dovesse succedervi qualcosa, non so, vi slocate una caviglia, non potete proseguire, eccetera, assicuratevi che il telefono prende e che comunque avete rapido accesso a un centro di soccorso. La cosa migliore in assoluto, anzi direi che per le prime volte è obbligatorio, mai andare da soli, andate sempre in due. La cosa migliore sarebbe in tre, perché il numero, diciamo, minimo per le persone, soprattutto se lo fate in montagna, mai andare, cioè ovviamente non fate zavorrate impegnative, percorsi molto, diciamo, molto turistici, molto semplici. Ma soprattutto fateli in tre, perché se una persona si fa male, una rimane con la persona e la terza va a cercare aiuto. Se nel caso, sempre premeditatio malorum, non funzionano i telefoni, eccetera, eccetera. Se lo fate comunque che albeggia o va verso il prevedete che la fine è verso il tramonto, munitevi di un headlamp, quindi una luce da mettere davanti per illuminare la strada, munitevi di una fascia catarifrangente da mettere nello zaino nel caso poi andate in ambiente urbano e quindi avete bisogno di essere visibili agli automobilisti. Insomma, cercate sempre di farlo in sicurezza. Se non avete mai zavorrato, non avete mai fatto, un ottimo peso di partenza è il 10% del vostro peso corporeo, quindi se pesate 70 kg, mettete 7 kg nello zaino e fate 4-5 km. Insomma, cercate all'inizio soprattutto di non forzare troppo. L'adattamento si fa per gradi, ci si adatta un po' per volta. L'importante è non bruciare le tappe andando a caricare troppo, a fare troppi chilometri. Date tempo ai vostri tessuti molli di adattarsi allo stress che gli state imponendo. Questo in ogni singolo giorno sulla mia piattaforma ognisingologiorno.it, anche sul mio sito alfaiperformancesystem.it, troverete sia delle sfide virtuali e sto programmando anche diciamo, degli eventi team building da fare zavorrati. Le sfide sono, gli ho dato il nome delle quattro virtù dello stoicismo, sono quattro livelli di zavorrata, diciamo da un livello medio a un livello alto. Si parte da giustizia che è una 16 kg per 16 km, la saggezza 24 kg per 24 km, la disciplina che è, scusate, la forza che è 32 kg per 32 km, la disciplina che è 40 kg per 40 km. Questi sono eventi virtuali che ognuno può farsi per conto suo. Mentre sto programmando tre livelli da fare team building qui a Roma, quindi zavorrate in classi da 10 persone con delle evoluzioni, quindi con dei workout in mezzo. Tre livelli: livello facile, Gerione, 20% del proprio peso corporeo con una distanza di 10 km, Esperidi. Il 30% del proprio peso corporeo come zavorra, 15 km, e Cerbero, 40% del proprio peso corporeo con da trasportare per 20 km, per sì, 20 km. I nomi Gerione, Esperidi e Cerbero sono i nomi delle ultime tre fatiche di Ercole, proprio appunto si ricollega alla mitologia di questo eroe caro agli stoici. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ci vediamo.